Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam. Questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera parleremo di clima, parleremo di nubi, ma ne parleremo con un esperto, Vincenzo Levizzani, dirigente di ricerca all'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima di Bologna, professore di fisica delle nubi sempre all'Università degli Studi di Bologna, specializzato quindi nell'insegnamento di fisica delle nubi nell'ambito della laurea magistrale in fisica del sistema Terra. È già ricercatore all'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e dell'Oceano di Bologna. È autore del libro Il libro delle nuvole, uscito nel 2021, è un piccolo trattato veramente molto interessante e esaustivo sul tema delle nubi. Daniela Pes e il brano si intitolava Carme. E ora passiamo ad ascoltare l'intervista con Vincenzo Levizzani. Buonasera, mi sente?
Sì, buonasera.
Buonasera, grazie di essere qui con noi a Radio Onda Italiana. E questa sera parliamo di nuvole, di clima, di cambiamenti climatici. Io vorrei iniziare partendo proprio da una domanda di base. Lo scopo della nostra radio è quello di fare informazione su temi di attualità, su temi scottanti di attualità, cercando di fare una divulgazione che possa arrivare a tutti e che vada un po' al di fuori di quello che si sente comunemente nel mainstream, che sono delle affermazioni, sì, il clima, i problemi climatici, però non si approfondisce mai troppo. L'effetto serra è indispensabile per la vita sulla Terra. Senza effetto serra moriremmo di freddo, perché la Terra è fredda e viene riscaldata solo grazie al sole. Il problema è lo sbilanciamento dell'effetto serra, che sarebbe diventato eccessivo a causa della introduzione dei gas climalteranti nell'atmosfera da parte delle attività industriali. Però qui nasce la prima domanda. Il principale gas climalterante è il vapore acqueo, responsabile per il 60-70% dell'effetto serra. Il vapore acqueo è di origine antropica?
No, il vapore acqueo esiste in natura e fa parte del ciclo dell'acqua. Lei menzionava che senza appunto un effetto serra non ci sarebbe vita sulla Terra. Io aggiungo qualcosa. Aggiungo che senza il ciclo dell'acqua, e quindi senza il vapore acqueo, le nubi, le precipitazioni, l'evaporazione, ecco, insomma, questo che è un ciclo alla fine, non ci sarebbe proprio vita sulla Terra, o almeno vita come la conosciamo noi. Nel senso che in altri pianeti esiste tranquillamente un ciclo nuvoloso, per esempio se lei pensa ai grandi pianeti del sistema solare come Giove, Saturno, eccetera, hanno delle coltri nuvolose spessissime, ma quelle nubi non sono nubi d'acqua, quindi non producono precipitazione e quindi acqua che può essere utilizzabile al suolo degli esseri viventi. Sono nubi, non so, di metano, di anidride carbonica e altro. Ecco, quindi non favoriscono sicuramente la vita sulla Terra. Ecco, il gas è clima alterante nel senso che è un gas serra, ma è un gas necessario per la vita.
Sì, ma allora quando si parla di problema dell'effetto serra, perché non si parla mai del... Evidentemente c'è un cambiamento dal punto di vista del vapore acqueo, è cambiato qualcosa nell'era industriale?
No, il vapore acqueo di per sé stesso non è cambiato, nel senso che, appunto, come le dicevo, il ciclo dell'acqua più o meno è sempre quello, cioè noi abbiamo evaporazione dagli specchi d'acqua, appunto oceani, mari, fiumi, laghi, eccetera, e quindi il vapore evapora, va in atmosfera, condensa, si producono le precipitazioni, ricade al suolo, percola nei terreni e ritorna ai mari e così via, il ciclo continua. Ecco, quello che cambia è un'altra cosa, quello che cambia è la composizione dell'atmosfera, in senso appunto, come diceva lei, dei gas climalteranti. Lei ha menzionato l'anidride carbonica, insomma il CO2 o il biossido, sì. Però questo non è l'unico, nel senso che normalmente viene detto che questo è frutto dell'attività umana industriale, benissimo, vero, tutto vero, non solo, ma anche appunto dei riscaldamenti, scappamenti delle macchine, eccetera, eccetera. Ma c'è un'altra cosa che normalmente non viene tenuta in considerazione, che se uno va a leggersi il sesto rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è appena uscito, il sesto rapporto, vede che c'è un altro gas importantissimo, che è il metano. Normalmente se ne parla pochissimo, ma il metano da dove viene? Metano viene dai nostri allevamenti in particolare. Più carne mangiamo, più mangiamo fettine o hamburger o altre cose, più appunto noi dobbiamo avere disponibilità di carne. Grandi allevamenti significano grande produzione di rifiuti che appunto producono metano. Il metano è un altro potentissimo gas serra, ecco, per esempio.
Sì, possiamo quantificare la produzione di metano e soprattutto possiamo anche, perché il metano ovviamente viene messo a livello del suolo, poi va in alto, però a contatto con l'atmosfera si modifica, non è che rimane stabile.
Sì, no, certamente, però che entra a far parte del ciclo del carbonio, quindi insieme al CO2.
Pronto? Mi sente?
Sì. Crea questa coltre che in sostanza aumenta l'effetto serra. Quindi in sostanza aumenta il fatto che la radiazione termica, quindi la radiazione infrarossa, viene intrappolata e si ha aumento essenzialmente del medio della temperatura. Ovviamente questo deriva da nostri comportamenti sicuramente, ecco. Però non dobbiamo naturalmente nasconderci che questo è sovrapposto a quello che è un normale cambiamento del clima naturale, ecco, cioè il clima è sempre cambiato. Sono esistite delle ere in cui la temperatura era molto più alta di quella attuale, come ovviamente altre in cui era molto molto più bassa. Ecco, quindi c'è chi dice ma questi sono cambiamenti naturali. Sì, sono cambiamenti naturali, è vero, ma a cui è sovrapposta una componente antropica, e questo è il problema, ecco. Sì. Nel senso che normalmente il clima è cambiato sempre con una certa lentezza, ecco, diciamo così. Negli ultimi 20-30 anni, ecco, si è assistito a un aumento di temperatura che è chiaramente anomalo, ecco, e questo è quello che fa sorgere questo allarme generalizzato.
Sì. Però ecco, comunque il ruolo del vapore acqueo viene trascurato, perché parliamo di un 60-70% del gas serra, non viene preso in considerazione, potrebbe avere un ruolo molto più importante della CO2 o del metano.
Sì, certo, non è che venga trascurato, viene tenuto in conto nei modelli climatici ovviamente, perché sappiamo perfettamente qual è la distribuzione del vapore acqueo in senso globale. Ecco, il vapore acqueo quello che fa è appunto fare come tutti gli altri gas serra, però questa è una componente che non sta variando più di tanto, ecco. Quello che varia essenzialmente è la produzione di nubi che poi producono precipitazione, questo è quello che varia, ecco. In sostanza le posso dire che non varia tanto l'ammontare di acqua precipitabile, quindi di precipitazioni liquide o solide che cadono sulla superficie terrestre in senso globale, quella rimane grosso modo costante a livello annuale. Quello che sta variando è la distribuzione delle precipitazioni, e questa è la cosa importante, cioè le precipitazioni diventano sempre più intense e sempre più localizzate.
Si nota una specie di alterazione, lunghi periodi di cielo nuvoloso senza nessuna precipitazione, e poi all'improvviso questo diluvio. Ma questo a cosa è dovuto? Potrebbe avere a che fare anche con la composizione delle nubi, e quindi di nuovo agli aerosol contenuti nelle nubi.
Dunque sì, il tutto è dovuto essenzialmente ad un aumento della temperatura. Se lei aumenta la temperatura, aumenta la composizione nuvolosa dell'atmosfera, su questo non ci sono
dubbi. Che però
dubbi.
Poi dovrebbe precipitare.
Beh,
il ciclo naturale è quello, no? Evaporazione, condensazione e pioggia.
Esatto, però se lei a un certo punto ha delle nubi che hanno un certo spessore e con l'aumento della temperatura questo spessore diminuisce, la precipitazione diventa meno. Ecco, diventa, diciamo, meno impattante. E addirittura alcune nubi possono anche non formarsi in alcuni luoghi. Perché? Perché il suolo è straordinariamente arido. Se lei pensa, per esempio, faccio sempre questo esempio quando me lo chiedono, il Corno d'Africa, quindi Etiopia, Somalia, Uganda, Kenya, eccetera, quindi l'Africa orientale. Ecco, questa è una zona in cui vivono milioni e milioni di persone, le quali per vivere si basano su un'agricoltura di sussistenza, cioè un'agricoltura che non ha la possibilità di accedere all'irrigazione e appunto è basata esclusivamente sulle piogge. Ecco, se noi alteriamo il clima globale, ecco, queste piogge dipendono, la gente di solito si stupisce ma è così, dipendono dalla distribuzione delle temperature dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Pacifico, perché è la circolazione generale quella che porta le piogge in questo luogo. Se lei ha dei periodi in cui aumenta la temperatura della superficie del mare, quindi momenti di El Niño, ecco, questi poi influenzano, che poi naturalmente sono sulle coste dell'America del Sud, siamo d'accordo, però influenzano la distribuzione delle piogge sia sull'Australia che sull'Indonesia fino all'Oceano Indiano e quindi anche all'Africa orientale. Ecco qual è il problema.
Quindi possiamo dire che le temperature degli oceani sono quelle che caratterizzano il tempo meteorologico e poi a lungo andare anche il clima, le temperature degli oceani.
Beh, diciamo è un sistema estremamente composito, terra, mare, oceani e atmosfera, sono strettamente collegati, perché ovviamente tutti questi influiscono sulla circolazione generale dell'atmosfera. Per esempio, la cella di circolazione tropicale che normalmente è appunto collocata tra l'equatore e il subtropico, diciamo, quindi Africa del Nord, cose di questo genere, ecco, se questa cella di circolazione si sposta un po' più a nord, succede quello che è successo anche quest'estate, i 40-45 e rotti gradi che ci sono stati anche sulla Sicilia, sull'Italia, su buona parte del Mediterraneo. Ecco, è questo qui il problema. Se noi alteriamo la temperatura del pianeta, quello che succede, si altera la circolazione, quindi la formazione delle celle di circolazione, quindi la formazione delle nubi e anche il ciclo dell'acqua alla fine. Ecco.
Ma quindi l'uomo è responsabile di questo? Cioè l'uomo è in grado di alterare la temperatura del pianeta? Perché tra l'altro questo avviene soltanto di giorno, di notte non c'è l'irradiazione solare, quindi di notte si dovrebbe stabilire un certo equilibrio.
No, è vero, però diciamo, se lei la temperatura l'ha fatta alzare, non è che di notte, cioè di notte
sole,
è vero,
cioè
che la temperatura cala, però cala in proporzione a quella che poi è la temperatura durante il giorno. Dunque, l'uomo è in grado di alterare? Beh, l'uomo sì, sicuramente è in grado di immettere in atmosfera dei quantitativi enormi appunto di gas, ma anche di particelle. Ecco, quindi le particelle di aerosol, le famose particelle di aerosol, che non sono solo quelle che inaliamo quando abbiamo il raffreddore, insomma, sono le particelle che appunto sono disperse in atmosfera e che poi contribuiscono anche alla formazione poi delle nubi, in sostanza. Ecco, l'uomo immette grandi quantitativi di questi gas e particelle. Naturalmente anche la natura immette questi gas e particelle, se lei pensa alle eruzioni vulcaniche, per esempio. Ecco, questi però sono effetti del tutto naturali a cui l'uomo sovrappone la propria azione. Ecco, questa azione non è senza effetto. Ecco.
Sì, però diciamo l'inquinamento viene prodotto nelle zone industriali della Terra, che sono comunque una percentuale piccola rispetto agli oceani, rispetto anche ai deserti o alle zone montagnose, quindi sono dei punti da cui vengono prodotte aerosol, in particolare questi SOx, nitrene, NOx, questo tipo di particelle. Fino a che altezza arrivano? Perché vengono emesse dalle ciminiere, immagino, dai camini delle centrali elettriche. E da lì fino a che altezza arrivano?
Beh, possono arrivare a qualche chilometro sicuramente.
Però parliamo sempre di 2.000-3.000 chilometri e la troposfera sono 10.000.
2.000-3.000 metri, sì. Però diciamo...
Cioè le parti alte dell'atmosfera, della troposfera non dovrebbero essere... Non dovrebbero arrivare lì gli ossidi di azoto o la...
No, ma non è necessario, non è necessario. Noi stiamo parlando essenzialmente, quando parliamo di queste cose, parliamo appunto della troposfera. La troposfera è ciò che sta al di sotto, grosso modo, dei 10-11 chilometri più o meno. Ecco, da lì comincia poi la stratosfera.
Sì.
Ecco,
comunque anche la troposfera che noi possiamo inquinare arriva fino a 2000-3000
esatto.
chilometri. Noi non possiamo arrivare a 8000.
Sì, ma anche di più. Dipende un po' quali sono essenzialmente le correnti che trasportano, perché poi le nubi sono sostanzialmente dei reattori chimici anche, nel senso che una nube si forma come? La nube si forma quando c'è salita di aria calda e umida che può arrivare anche fino a 10, 11, 12 mila metri. Ecco, e allora trascina con sé anche questi gas e queste particelle, chiaramente. Ecco. Quindi,
ma le particelle
sostanza,
comunque sono più pesanti, quindi...
Sì, ma non importa, dipende...
Mi riesce un po' difficile capire che comunque queste particelle arrivino a toccare quasi la stratosfera.
Oh sì, beh, ma tranquillamente. Dunque, se lei pensa a un'eruzione vulcanica di per se stessa, se è un'eruzione esplosiva, arriva tranquillamente in stratosfera.
Beh, ma quella però l'esplosione vulcanica ha una potenza esplosiva che
d'accordo,
non è paragonabile a quella
d'accordo
di una centrale elettrica, credo.
No. Questo no, assolutamente, però bisogna tenere conto del grandissimo quantitativo che noi stiamo mandando in atmosfera. Se lei incendia una foresta, come succede in Africa, in Indonesia o in Amazzonia, ecco, grandissimi quantitativi di particelle vengono immessi e anche naturalmente di gas. Se c'è sufficiente calore perché l'aria calda e umida salga, ecco, queste particelle insieme ai gas vengono trasportate fino ad altezze rilevanti. Ecco, quindi c'è un mixing in troposfera che fa sì che ciò che noi produciamo venga poi veicolato anche ad altezze rilevanti.
Sì. Sì, e veniamo un attimo al discorso della navigazione aerea, che invece è un grande produttore, tra l'altro, oltre che dei famosi ossidi di azoto, anche di vapore acqueo. Non solo, ma questo lo vediamo direttamente, perché noi vediamo queste scie di condensa che negli ultimi anni sono diventate veramente una cosa orrenda, deturpano il cielo. Non solo, ma la Commissione europea so che sta facendo degli studi proprio per calcolare l'effetto non CO2, diciamo, della navigazione aerea, perché vediamo che queste nubi che poi si stratificano hanno un effetto di feedback positivo, quindi incrementano la problematica dell'effetto serra. E quindi la domanda è, ma visto che noi sappiamo che la navigazione aerea ha un effetto così impattante sull'effetto serra, che già è così grave, perché non si fa nulla per ridurla? Noi potremmo benissimo fino a 1000 chilometri andare con il treno.
Sì. Questa è un'affermazione che io condivido in pieno, nel senso che uno degli effetti benefici, forse l'unico, chi lo sa, appunto di questa pandemia globale che abbiamo purtroppo dovuto tutti sopportare, e uno degli effetti benefici è che ce ne siamo stati molto a casa nostra, ecco. Cioè, le famose riunioni dall'altra parte dell'Atlantico che durano 5 ore e poi uno prende l'aereo dopo e torna a casa sono senza senso, ecco, per dire, no?
Certo.
Appunto, come lei dice, 1000 chilometri, sì, 1000 chilometri posso prendere tranquillamente il treno. Ecco, questo bisogna che ci mettiamo in testa, che è un problema nostro, è un problema di tutti e che ciascuno deve contribuire. Sono assolutamente d'accordo su questo. Ecco, non ci sono dubbi.
Sì. C'è un'altra problematica che è quella del riscaldamento repentino della stratosfera, che viene indicato come la causa di alcuni eventi molto violenti, molto ristretti a livello di come tempo e anche come luogo, che si sono verificati, che si verificano sempre più spesso anche nei nostri paesi. E io ho assistito a un evento di questo tipo in Italia, causato chiaramente da un repentino surriscaldamento della stratosfera, cioè parliamo di 50 gradi, la stratosfera è già fredda, però diciamo comunque c'è stato questo sbalzo improvviso che ha provocato il cosiddetto downburst, che è una specie di una violentissima pioggia, violentissimi venti con una capacità distruttiva. Questo avviene però nella stratosfera, quindi lì l'uomo proprio non c'entra. Questa si chiama sudden stratospheric warming e avviene nella stratosfera. È un riscaldamento repentino.
Sì. Questi sono effetti che sono assolutamente naturali, ecco, sono sempre successi. Quello a cui lei si riferiva, se lei parlava di downburst è un'altra cosa. Il downburst è una folata enorme di vento verticale che è diretta verso il basso e che proviene da temporali di grandi dimensioni. Ecco, questo è un'altra faccenda. Ecco, non è causato dai sudden stratospheric warming, perché appunto deriva dai grandi temporali. È in pratica se vogliamo un downdraft di una corrente verticale verso il basso, quindi che proviene da un temporale, ma è una corrente particolarmente intensa, ecco. Sono quelle da cui devono stare ben attenti i piloti di aerei, per esempio quando atterrano e quando decollano, perché può causare proprio la distruzione dell'aeromobile.
Quindi non è collegato al sudden stratospheric warming. Questa era la tesi comunque di un meteorologo italiano, di Massimiliano Fazzini.
Sinceramente,
lui ha detto chiaramente che aveva analizzato questo fenomeno che si era verificato sulla costa marchigiana, e lui ha detto è un downburst causato da questa repentino riscaldamento della stratosfera che avviene qualche giorno prima, quindi è un evento molto legato nel tempo, diciamo una cosa immediata, e produce questi effetti veramente molto molto violenti. Però è anche vero che la stratospheric warming produce agisce sul vertice polare e quindi agisce anche sulle correnti a getto, dividendole in due, e in questo modo provocando anche degli eventi meteorologici di grande intensità, come un grande freddo. Abbiamo però a che fare con un intervento.
In questo senso sì.
Sì, però questo non si spiega, cioè l'uomo qui non c'entra.
No, qui l'uomo non c'entra nulla.
Però da questo dovremmo anche tenerne conto, perché sembra che questi episodi nella stratosfera si stiano, cioè in passato erano molto poco frequenti, e invece ora si stanno riproducendo molto più spesso, e hanno provocato, credo forse uno o due anni fa, una grande gelata negli Stati Uniti, perché sono in grado di influenzare fortemente il clima, dividendo, intervenendo sul vortice polare e soprattutto sulle correnti a getto, quindi frantumandole.
Ma guardi, d'accordissimo. Bisogna sempre stare estremamente attenti nel distinguere le pere dalle mele, cioè nel distinguere la meteorologia dal clima. Sono due cose, come sappiamo, parecchio diverse, nel senso che la meteorologia è è l'evoluzione quindi dell'atmosfera terrestre sulla scala dei giorni, ecco, quindi una settimana, 10 giorni o cose di questo genere. Il clima invece è una cosa un po' diversa. Il clima si basa sui decenni e sui secoli, ecco, quindi attenzione. Quindi se noi parliamo di un fenomeno singolo, non è che possiamo attribuirlo automaticamente a un cambiamento climatico.
Però è quello che stanno facendo oggi, perché in questi giorni qualsiasi alluvione è un cambiamento climatico, e questo è una semplificazione non giusta.
No, non è giusta ed è anche pericolosa, perché attribuire ogni cosa a un cambiamento climatico fa sì che non riusciamo spesso e volentieri a distinguere qual è la causa e neanche l'effetto poi di quello che sta succedendo. Ecco, per esempio, facciamo un esempio, le alluvioni che sono successe qualche settimana fa in Germania, Belgio e anche parzialmente interessata l'Olanda, se non erro.
Sì, Limburgo, molto
ecco,
grave.
Sì, purtroppo, ecco, il Limburgo è stato piuttosto, insomma, ecco, purtroppo. Ecco, quelle, uno dice, sono alluvioni normali? No, la risposta è ovviamente no. Ma perché non sono normali? Perché se uno vede quali sono gli, diciamo così, gli eventi meteorologici alla base di queste alluvioni, è tentato a dire che siano normali, perché sono temporali, che sono stati causati dal riscaldamento della superficie terrestre, quindi salita di aria calda e umida, e nel contempo arriva aria fredda e umida, anche questa in quota dall'oceano, ed ecco qui che si sviluppano i temporali. Poi fin qui niente di strano, cioè i tedeschi, gli olandesi e i belgi sono abituati a queste cose durante l'estate. Solo che c'è un piccolo particolare, che un amico mio che abita nei dintorni di Colonia mi aveva detto: ma guarda, nei giorni precedenti qua c'è una temperatura elevatissima, 36-37 gradi, eccolo qual è il problema. Cioè, non sono temperature troppo normali per quelle latitudini. Ecco, in sostanza è qui che è il problema. Non è che il fenomeno in se stesso sia causato dal cambiamento climatico, è l'intensità del fenomeno che è causata dal cambiamento climatico. È questo il problema.
Sì, però è anche vero che le temperature, io ho visto quelle olandesi, quest'anno è decisamente al di sotto della media. E, sì, anche questo, chiaramente però, non diciamo, si può, sono un conto il tempo e un conto il clima, come dice lei, però bisogna seguire negli anni le variazioni delle temperature, sì, minime e massime, per avere,
esatto,
un quadro,
esatto,
e poi possibilmente,
esatto,
misurarle in maniera omogenea, perché è chiaro che uno non può,
esatto,
cambiare continuamente il metodo di misurazione,
no,
poi con modelli.
No, le faccio un esempio, in Sicilia i giornali nei giorni scorsi hanno titolato 48.8 gradi centigradi nella città di Floridia in provincia di Siracusa. È saltato fuori nei giorni successivi che questo era un termometro in pieno sole, messo in una posizione assolutamente non adeguata, e non un termometro di quelli approvati dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che deve stare a 2 metri dal suolo, su una superficie, diciamo, su un prato, e quindi non deve ricevere calore da un, per esempio, da una superficie di cemento o roba di questo genere. Ecco, se uno va a misurare la temperatura vera, è 45 e forse anche qualcosa di meno, quindi bisogna stare un po' attenti.
Sì.
Ecco, in questo.
Quest'estate io ero al mare e camminando sull'asfalto nero sarà stato 50 gradi, poi se si va, ci si sposta sotto un albero e immediatamente quasi 10 gradi di meno, comunque,
esatto,
molto di meno.
Però diciamo quello che preoccupa sono i quasi 50 gradi di zone come per esempio il Canada occidentale o gli Stati Uniti del nord-ovest in giugno. Ecco, a questo punto qui normalmente quelle sono zone in cui 20-24 gradi sono la norma in quel periodo dell'anno. Arriviamo a quasi 50, qui c'è qualcosa che non funziona. Infatti qualcosa che non funziona è il mutamento della circolazione generale a quelle latitudini. Ecco, quindi questo è un po' il problema, però naturalmente va monitorato sul lungo periodo. Però purtroppo c'è una qualche variazione che noi vediamo. Per esempio, le grandinate molto forti sono aumentate. Stiamo facendo uno studio adesso proprio utilizzando il satellite e abbiamo visto che grandinate molto forti e molto intense sono aumentate nel bacino del Mediterraneo, per esempio. Ecco,
sì,
per dirne un'altra.
Sì. Una domanda sul barometro. Una volta indicava il bel tempo, il brutto tempo, adesso io lo guardo spesso, ce l'ho, ma a volte mi trovo sopra 1010, 1012 e millibar, il cielo completamente coperto. Questo è normale?
Ma direi di sì, questo non è questo il problema, diciamo.
La vedere il cielo completamente coperto da nubi anche basse e con un barometro che misura...
Sì. Perché necessariamente poi quelle nubi magari non sono necessariamente precipitanti, quindi sostanzialmente non è che sono collegate per esempio all'approssimarsi di un fronte o cose di questo genere, no, questo può succedere.
Quindi il bel tempo, il bel tempo che è indicato sul barometro non corrisponde più.
Quello è un'indicazione del tutto generica, assolutamente. Infatti, se guardiamo il barometro, si basa sull'equazione delle tendenze barometriche che lascia un po' il tempo che trova. Insomma, bisogna guardare le previsioni meteorologiche, quelle sì.
Quelle che però non meglio. Sono, hanno una durata di qualche giorno.
Dunque, previsioni meteorologiche, siamo arrivati ad avere una buona attendibilità sulle 48 ore sicuramente, anche 72, quindi i tre giorni sostanzialmente. Al di là dei tre giorni occorrono normalmente degli aggiustamenti, quello sì.
Sì. Cosa pensa delle innocue velature?
Cioè?
Queste nuvole che una volta non c'erano, che oggi ci sono sempre più spesso.
Ma sinceramente, guardi, io...
Che nuvole sono? Sono strati? Sono altostrati? Che nuvole sono?
No, le velature sono essenzialmente delle nubi alte e quindi sono dei cirrostrati generalmente o addirittura dei cirri impalpabili che si formano appunto a quote intorno ai 10-11 chilometri, cose di questo genere. E sono nubi che fanno, trasparire la luce del sole e quindi creano un alone, però sono nubi totalmente naturali, non c'è niente
però,
di...
Aumentano l'effetto serra, aumenta,
ma
bloccano,
quelle,
bloccano
quelle
la
sì,
circolazione
sì
del...
perché, ma diciamo che interferiscono con gli scambi radioattivi dell'atmosfera con l'esterno, quello sì, sì. Sono nubi semitrasparenti e quindi sì, in questo senso non fanno da schermo, no, quello no.
Ma in passato c'erano?
Ecco, invece
c'erano in passato.
Com'è?
C'erano anche in passato?
Sì, ci sono sempre state. No, queste le nubi di cui stiamo parlando, in sostanza sulle nubi non abbiamo inventato niente, no.
Però possiamo inventare.
No.
C'è tutto il capitolo, anche l'IPCC sta parlando sempre più spesso di ingegneria climatica. Di utilizzo dell'ingegneria climatica.
Questo è un altro discorso.
E parliamo di paesi come la Cina che ha lanciato un programma molto vasto. Tra l'altro di interventi anche sui cirri, quindi un programma allo scopo di far piovere di più, ma noi sappiamo che tanto l'acqua è sempre la stessa, quindi se si fa piovere di più in una zona, in un'altra regione sarà arida.
Sarà più arido, esatto, sì, il discorso è proprio quello. Ma stiamo parlando di due cose essenzialmente, di weather modification da una parte, che è appunto voglio far piovere di più perché mi serve acqua in quel luogo, no? Quindi per far questo però non mi bastano i cirri, devo già avere delle nubi che siano precipitanti di partenza, quello che posso sperare di fare è inseminandole, quindi spargendo al loro interno dei nucleanti, cioè delle particelle di aerosol che mi formino delle goccioline più grandi. Si usa normalmente lo ioduro d'argento per AGE, per far questo, perché è un potente nucleante del ghiaccio e quindi fa sì che le nubi aumentino il loro potere precipitante. Però devo avere già in sostanza un substrato nuvoloso che sia prono alla formazione di precipitazione, quindi aumento la capacità precipitativa della singola nube. Questa è una delle cose. Invece l'ingegneria, la geoengineering, quello di cui stavo parlando prima, è un'altra faccenda ancora. In sostanza qui si tratta di aumentare le nubi che possono fare da schermo alla radiazione solare, quindi diminuire la temperatura da un lato, e poi ci sono molte altre cose che girano intorno alla geoengineering per sequestrare, per esempio, si dice così, sequestrazione della CO2 nei suoli, per esempio. Oppure, non so, c'è chi ha parlato di mandare nello spazio dei satelliti con dei enormi specchi per riflettere la radiazione solare e molte altre cose. Per il momento diciamo che si tratta di progetti abbastanza così generici e che debbono ancora passare il vaglio della fattibilità, ecco. Però sì, effettivamente ci sono dei governi che stanno facendo, diciamo, investimenti in materia.
Sappiamo cosa stanno facendo, perché un intervento, la Cina, da quello che ho letto io, ha dei programmi veramente molto ambiziosi. Se ce li ha anche la Russia, se ce li ha anche, non so, anche gli Emirati Arabi o altri paesi, questo significa che cioè il rischio di interventi che abbiano un effetto non solo regionale, perché quando parliamo di tempo meteorologico, ma sappiamo che non si può, non ci si ferma ai confini, quindi le conseguenze potrebbero essere molto, molto gravi. Cioè sottrarre umidità da una regione per portarla in un'altra, alterare il ciclo delle nubi, addirittura arrivare a disintegrare delle nubi, effettuare altri interventi di quelli che io ho letto, perché anche l'IPCC ne parla e se ne discute. Il problema è che se ne discute soltanto in quei contesti, ma poi a livello di informazione pubblica non c'è niente, c'è solo il terrore del clima, però non si parla di tutti questi argomenti estremamente importanti.
È vero questo. Dunque, sì, allora esistono degli stati, la Cina è sicuramente capofila in questo, che stanno veramente investendo molto. C'è da dire che per quanto riguarda weather modification non è una cosa che sia nata negli ultimi tempi. Ormai, diciamo, studi di weather modification vanno indietro di 30-40 anni.
È dalla guerra del Vietnam. È stata applicata nella guerra del Vietnam.
Sì, però diciamo
in forma rudimentale, però, diciamo, forse, ma comunque è stata applicata.
Ma
hanno provocato delle piogge proprio a scopo bellico.
Sì, però guardi, abbastanza, però con scarso successo, le devo dire.
Hanno fatto dei danni enormi, forse non hanno ottenuto lo scopo che volevano raggiungere, però i danni catastrofici.
Certo, questo è indubbio.
C'è
però,
anche una convenzione, c'è anche l'ENMOD, che è una convenzione importantissima. È vietato uso che potrebbe avere conseguenze catastrofiche.
No, è vero, però quello che sono in grado di dirle è che se veramente fossimo in grado di fare quello che questi studi si ripromettono, e cioè fare piovere veramente su un luogo, eccetera, la gente lo avrebbe già fatto. Perché? Perché le tecniche sono abbastanza note, in fisica delle nubi sono abbastanza così assodate. Il problema è che se io tento di riprodurre gli esperimenti che i russi dicevano di avere già condotto negli anni 70 del secolo scorso, abbiamo cercato di riprodurli un po' dopo in Svizzera e non si è ottenuto nessun risultato, negli Stati Uniti neppure. Gli israeliani dicono che hanno ottenuto gli ottimi risultati, però poi quando si vanno a guardare i dati degli israeliani ci sono parecchi buchi e non si capisce bene come hanno fatto le statistiche, eccetera. Insomma, per dire che non ci siamo ancora, nel senso che io non sono troppo preoccupato, se devo essere sincero. Ecco, non sono troppo preoccupato del fatto che un dottor Stranamore qualunque si metta in testa appunto da un giorno alla notte di modificare le nubi del mio sullo stato vicino a me, che questo in sostanza abbia dei riflessi su di me. Non ci si riesce, le energie sono molto grandi e girando con un aeroplanino sulle nubi si fa qualcosa di estremamente locale, ecco.
Stanno però lavorando enormi a progetti per aerei che possano volare nella stratosfera per distribuire, proprio per disperdere. Questo a livello dell'IPCC, perché la geoingegneria è ampiamente trattata.
Lo so bene, però avranno delle grosse difficoltà, glielo posso assicurare, perché le energie e diciamo le distanze sia verticali che orizzontali sono enormi.
E poi insomma prima di arrivare a queste tecnologie spaventose e pazzesche basterebbe semplicemente utilizzare il treno anziché l'aereo, ridurre le produzioni industriali, ridurre l'obsolescenza programmata, cioè abbiamo mille modi per, per difendere l'ambiente, quindi prima di arrivare a queste...
Sono assolutamente d'accordo. Se la smettessimo di cambiare i nostri telefonini soltanto perché hanno, non so, una telecamera in più o una macchina fotografica in più rispetto a quello precedente, avremmo già fatto qualche cosa di buono.
L'impronta CO2 dello smartphone è pazzesca.
Sì.
Dal punto di vista della produzione, del fatto che viene rinnovato ogni 3 anni, bisogna comprarlo nuovo, poi dello sfruttamento dei materiali rari, non ne parliamo.
Prima, le terre rare,
E purtroppo l'auto elettrica. Purtroppo anche l'auto elettrica oggi viene prodotta con i fossili, con l'energia fossile.
Brava.
Quindi anche lì la riflessione è veramente molto, molto importante.
E le dirò che questa è una delle contraddizioni dell'attuale dibattito sul clima. Viene detto anche da parecchi scienziati, viene detto ma qui la risposta è l'auto elettrica. Non è vero, attenzione, attualmente per com'è la tecnologia non è così, non è vero. No. Per produrre, avevo letto tempo fa uno studio fatto dagli ingegneri dell'Automotive Engineering Society of America, che sostanzialmente aveva fatto un conto che una persona andando fuori dal concessionario con un'auto elettrica che ovviamente è basata su un bancale di batterie che stanno dietro nel portabagagli, uscendo con un'auto nuova, aveva già sostanzialmente quell'auto inquinato come un'auto normale per 80.000 chilometri, una cosa di sto genere. E il motivo è quello che stava dicendo lei, perché io devo estrarre le terre rare, devo trasformarle, devo costruire le batterie, le devo smaltire, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Questo è il punto.
Va bene, io la ringrazio, vorrei continuare ma purtroppo il programma finisce qui. Vorrei ricordare che lei ha scritto un libro, Il libro delle nubi, che io ancora non ho letto, ma lo leggerò sicuramente con piacere, visto che il cielo è la cosa più importante che abbiamo, e la vita viene dal cielo praticamente, se non avessimo quello non avremmo la vita sulla terra,
così.
Quindi diciamo è fondamentale, più importante di tante altre cose, forse un po' inutili, un po' eccessive di cui ci circondiamo. La ringrazio veramente e le auguro una buona serata e buon lavoro. E grazie di essere stato qui con noi stasera.
Ai nostri spettatori diciamo che guardino un po' più verso il cielo e un po' meno allo schermo del telefonino.
Questa
avranno,
mi sembra, una bellissima conclusione. Grazie, arrivederci.
A lei.
Buonasera.
Aria tira nelle nostre case, aria di crisi non si arriva a fine mese. Che aria tira nel nostro paese, nemmeno un ovolo per affrontare le spese. Tira la Cina, tira la Germania, tirano i blocchi e le ipoteche di Equitalia, mentre la banca dell'Europa Unita vuole la borsa e poi si prende anche la vita. Che aria tira. Tirano i conti, tira Mario Monti, ma i gol più belli li fa Mario Balotelli. Tira la festa, tirano i santi e tira il parto delle nuvole pesanti.
Ma ci sarà un'altra primavera e nelle piazze canteremo ancora, respireremo aria nuova, aria comunitaria, ossigenata, aria di qualità.
Sempre qua. Ah, che aria, oh sì, che aria, ah, che aria, oh sì, che aria.
sesso e pedofilia. Tra un padre nostro, un filmino, un'ave maria. Tirano rabbia, paura ed angoscia. E tira il Viagra quando il mondo ci si ammoscia. Tira la 'ndrangheta e la cocaina. Tira la mafia, ma chi tira l'eroina? Tirano i soldi, quelli riciclati, quelli rubati, anche quelli sanguinati.
Questi che avete ascoltato erano Il parto delle nuvole pesanti e il brano si intitolava Che aria tira. E questo per restare in tema con il nostro tema di oggi, che era il clima e le nuvole. Anzi, le nubi.
Ecco un altro giorno come ieri. Aspettare il mattino per ricominciare.
Abbiamo chiuso con Le Orme, questo era Uno sguardo verso il cielo. Il tema di oggi erano i cambiamenti climatici, l'influenza delle nubi e molto altro. Abbiamo incontrato un esperto, il professor Vincenzo Levizzani, professore di fisica delle nubi all'Università di Bologna. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento alla prossima puntata, che sarà la prossima settimana, sempre dalle 8 alle 9 su Radio Salto Amsterdam. E ci risentiamo quindi la prossima settimana con il programma di Radio Onda Italiana. Radio Onda Italiana, che trasmette su Radio Salto Amsterdam il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 9. Per quello che riguarda il nostro programma Libera la Radio, ci sentiamo la prossima settimana sempre dalle 20 alle 21. Grazie dell'attenzione.
Quando arriva il vento caldo eccezionale, quando arriva il vento folle e ribelle, non riesco più a stare nella pelle. Quando arriva lo scirocco nella testa, all'improvviso scoppia la tempesta.
A cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì.